Io mi chiamo Martina Cognati, sono una curatrice e una storica dell'arte, insegno storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Palermo, vivo a Milano e da diversi anni mi occupo in modo speciale, se non esclusivo, di quanto accade nell'ambito dei linguaggi visivi nel mondo arabo-mediterraneo. Proprio per sviluppare le mie ricerche a proposito di questo argomento, che è un argomento di cui si chiacchiera parecchio, ma di cui si sa abbastanza poco, tutto sommato, almeno in Italia, sono stata negli ultimi 2 anni molte, molte volte in Medio Oriente. Sono stata in Giordania, in Siria, tantissime volte in Egitto, in Libano tante volte, e appunto sono tornata dal Libano l'ultima volta il 18 giugno. 3 settimane prima che scoppiasse l'ultima guerra, questa guerra di luglio. Proprio per via di questa guerra, di questo nuovo conflitto che nel sud del Libano e a Beirut si sta configurando anche come una catastrofe umanitaria, abbiamo deciso con Marco Pierini di dedicare una giornata, che sarà il 22 di settembre, al Libano, alla videoarte che è stata prodotta negli ultimi anni in questo paese, fino a poco tempo fa, il più vivace della scena. Sicuramente Beirut era la città più viva, più intraprendente, più laica e più complessa dal punto di vista della ricerca linguistica di tutta l'area. Io ho tantissimo materiale di arte video con me. Gli artisti libanesi contemporanei, in parte che sono in giro per l'Europa, sono per esempio a Parigi o a Berlino, e in parte sono in Libano e con loro è abbastanza difficile comunicare ora. Ecco, loro mi hanno delegata a occuparmi, a presentare queste ricerche per in parte sollecitare l'attenzione su quella che era questa vivacissima scena libanese e in parte per rispondere a un appello umanitario lanciato dall'associazione Ashkalawan, che è un'associazione di produzione artistica e di archivio di materiali dell'arte contemporanea diretta da Christine Tome. Christine ha chiesto via mail sostegno economico per supportare gli artisti contemporanei sia materialmente per la loro sopravvivenza, sia per permettere loro di produrre, quindi di testimoniare questa fase particolarmente critica della storia del loro paese. Forse in una fase di emergenza civile come questa, il fatto che gli artisti possano produrre appare superfluo, ma in realtà fra qualche mese l'opportunità di avere uno sguardo autonomo, uno sguardo alternativo, uno sguardo libero rispetto allo sguardo dei media e della cronaca televisiva di Al Jazeera piuttosto che della CNN, io credo sarà molto, molto prezioso e molto importante per tutti. Chiudere in un'etichetta omnicomprensiva una cosa così vasta come l'arte araba sarebbe come voler descrivere in 2 parole l'arte europea, no? Non ha senso. Quello che posso dire è che in questo momento ci sono decine e decine e decine di voci che si esprimono con tutti gli strumenti a disposizione, quindi dal video all'installazione, alla fotografia, moltissimo, la fotoinstallazione. La pittura, perché no, anche la scultura, i media più tradizionali, che vivono in parte, quelli che noi conosciamo di più, vivono fuori dai loro paesi d'origine, ma moltissimi invece vivono nei loro paesi d'origine e sono artisti di estremo interesse. Le due scene più fervide, più vivaci, sono senz'altro il Cairo e poi senz'altro Beirut, con delle differenze profonde di ricerca fra l'una e l'altra cosa. L'Egitto è un paese che ha goduto di una relativa pace politica e militare negli ultimi 25 anni, da Camp David, quindi dal 79-80, e invece il Libano è un paese massacrato da una guerra civile cosiddetta lunghissima che è finita nel 91 e quindi siamo in presenza di una generazione di artisti che adesso ha fra i 30 e i 40 anni che è cresciuta con la guerra, è cresciuta durante la guerra e quindi ha imparato a gestirsi, a diventare se stessa in un paesaggio continuamente traumatizzato da uno stato di guerra. Non è quindi un caso, secondo me, che gli artisti libanesi in particolare siano ossessionati dalla memoria e dalla necessità di raccogliere tracce, di raccontare un qualche cosa che è continuamente minacciato e che è sentito come soggetto al rischio di perdita perenne, che appunto è sia il paesaggio che la memoria storica delle persone. Il trauma in Libano non era finito, è infatti ripreso e ricominciato, con attualmente dei rischi, se vogliamo, ancora più gravi per quanto riguarda strettamente l'arte e la cultura. A Beirut si erano insediate delle fondazioni importantissime, per esempio la Fondation Arabe pour l'Image, creata una decina d'anni fa, fra l'altro da videomaker come Akram Zatari o Walid Rad dell'Atlas Group, e che è il più importante archivio fotografico di vecchie foto, di foto antiche del Medio Oriente. Loro sono partiti mettendo insieme i loro album di famiglia nel 98-99 e attualmente possiedono più di 150.000 fra vecchie stampe, negativi e lastre, che costituiscono il patrimonio più importante della memoria visiva non solo in Libano ma in Siria e in parte in Iraq, quindi paesi tormentati da continui stati di guerra e da continui stati di perdita di quello che è la traccia, il sedimento storico nel paesaggio. Quindi da questo punto di vista l'arte libanese è unica, ci sono varie figure emergenti, importanti, presenti nelle biennali più importanti del mondo. Catherine David aveva fatto già, mi pare, 4 anni fa alla Biennale di Venezia uno stato d'emergenza su Beirut, una sala all'Arsenale. Nel 2003 ha curato sempre Catherine David alla Fondazione Tapies di Barcellona una mostra su Beirut. E io avevo invitato Sala Sauli, che era un artista libanese che vive a Berlino, alla mostra di Sud-Est in Sicilia l'anno scorso, e adesso penso che sia assolutamente indispensabile dare voce anche in Italia a queste figure in questo stato appunto di preoccupante crisi e di preoccupante appiattimento dei linguaggi creativi sulla logica terrificante del conflitto. Proprio perché Beirut, contrariamente al Cairo, contrariamente a Damasco, contrariamente ad altre capitali dell'area, aveva queste caratteristiche di complessità, di laicità, di libertà, dove era possibile parlare di argomenti che a noi sembrano normali, ma nel mondo arabo non lo sono, per esempio dell'omosessualità, oppure dei problemi ecologici, oppure dei diritti delle donne. A Beirut si vestiva e si viveva abbastanza come qui. Non era tutta così la città, ma c'erano zone, c'erano spazi in cui l'esigenza del rinnovamento, del contatto e dello scambio era veramente intensa e veramente produttiva in termini di quel discorso che fa la società civile. E questi spazi di complessità vanno, secondo me, protetti e tutelati nel massimo grado possibile, perché sono quelli che favoriranno il dialogo e che permetteranno un confronto in qualche modo più produttivo e più fertile anche con noi, naturalmente con l'Occidente, e anche con Israele. E io penso che eliminare questo, che appiattire questo appunto sulla logica del conflitto e sulla logica della contrapposizione, significhi distruggere forse la chance più interessante, più significativa che era stata prodotta in Medio Oriente negli ultimi 10 anni. E l'arte ha un suo ruolo da giocare, ha una sua voce in capitolo. E quindi da questo punto di vista sono stata molto felice dell'invito e dell'accoglienza delle papesse per fare innanzitutto a Siena questa rassegna e produrre questo incontro. Di nuovo, non è possibile, secondo me, individuare un atteggiamento che caratterizza gli artisti arabi nei confronti della religione. C'è innanzitutto una cosa importante da dire. Noi tendiamo a identificare l'arabo con il musulmano. Non è affatto vero. Nel mondo arabo ci sono pluralità di voci, ci sono moltissimi cristiani che appartengono a diverse confessioni, quindi al cristianesimo ortodosso, al cristianesimo copto, al mondo druso, al mondo maronita in Libano, per esempio. Tantissime varianti, quindi, di una complessità di paesaggio che naturalmente coinvolge anche gli artisti. In Egitto, per esempio, ci sono 7-8 milioni di copti. Medhat Shafik, che citavate prima, è copto, per esempio. E questo ha una sua importanza, naturalmente, in rapporto alle immagini, in rapporto all'atteggiamento verso il culto, verso il tabù della religione, che forse è più forte lì. L'Islam è una religione dove ci sono tanti tabù, il primo dei quali è quello dell'immagine, naturalmente. Così come nel mondo ebraico, anche nel mondo islamico, Dio è indicibile, Dio è totalmente trascendente, quindi è irrappresentabile, come sappiamo. Un tabù, peraltro, che nel mondo mediterraneo è stato allegramente e frequentemente, e anzi sistematicamente, direi, violato da una tradizione artistica che si è appellata che ha guardato all'Europa, perlomeno in tutto il Novecento. Gli artisti egiziani, così come libanesi, hanno studiato in Italia, hanno studiato in Francia, oppure hanno avuto maestri italiani e francesi che lavoravano giù, e quindi hanno dipinto paesaggi, ritratti, scene di genere, insomma quadri che assomigliano abbastanza ai quadri europei contemporanei. Quindi questo va chiarito, mentre nel Golfo e nella penisola arabica non era così, e nelle accademie ancora non si può studiare pittura, per esempio, perché non si può riprodurre un qualche cosa, questo è sacrilego, nel mondo mediterraneo non ha senso parlare di questo tabù. Ci sono poi tante varianti, gli artisti contemporanei tendono a essere laici, appunto, e quindi avere un rapporto con il culto che è un rapporto a volte di documentazione. Di nuovo, il 22 di settembre qui mostreremo un video interessantissimo che riguarda la Shura, ed è un video straordinario per l'importanza di una documentazione del genere fatta in Libano e per il significato culturale e religioso, naturalmente, di questo evento. È stato visto pochissimo in Occidente ed è pochissimo noto. In altri casi ci sono degli atteggiamenti anche più irriverenti, se vogliamo, soprattutto in Egitto. Mi viene in mente il lavoro di un artista come Khaled Hafez, che anni fa ha prodotto un lavoro sulla cultura copta, mescolando delle immagini prelevate, dei ready-made prelevati da giornali e da rotocalchi, con modelle, con culturisti, insomma con figure mitiche rispetto alla nostra società, quindi al nostro culto delle immagini, al nostro culto della bellezza, del successo, della fama, eccetera, e però le ha, per esempio, gli ha messo intorno un'aureola, quindi le ha trattate come santi, ha trattato queste immagini mescolandole a una dimensione leggendaria che appartiene a un'altra cultura, quella appunto religiosa, e ha avuto in quell'occasione non pochi problemi di censura e di difficoltà politiche. Sì, certo, ci sono dei tabù anche qua, naturalmente. Ora, non si tratta, secondo me, però, di fare provocazione fino a se stessa, no, non è lì il punto. Il punto, se è possibile, è cercare di capire qualcosa. Quello che vedo io nella mia personale frequentazione del mondo o dei mondi arabi, se ha senso dire così, e quindi con tutta la modestia di un'esperienza personale, quello che posso dire è che esiste una generazione colta e laica che si pone con rispetto nei confronti di una serie di tradizioni che riguarda quel mondo e che al tempo stesso però se ne è separata e se ne vuole mantenere separata, quindi non vuole cadere in una logica di ripristino del tabù come dimensione unica del vivere. In Libano in particolar modo è possibile prendere posizione, e anche se avete seguito la stampa anche italiana, quasi sempre riporta articoli e interventi da parte di poeti, da parte di scrittori libanesi che vivono a Beirut, oppure negli ultimi giorni avevo visto alcuni che si erano trasferiti nel nord del paese. Comunque esiste questo dibattito, esistono giornali indipendenti, spero che continueranno ad esistere. In Libano forse più che in ogni altro paese dell'area, questa è parte della complessità a cui accennavo prima. Gli artisti visivi, anche qui, forse partecipano in modo diverso al dibattito, appunto in quanto il loro strumento è fondamentalmente l'immagine, no? La produzione di immagini, quindi è un pochino diverso. Però in Libano ci sono delle associazioni, ci sono degli enti non governativi, tanti, che producono cultura nel senso più lato, che fanno festival, che fanno, per esempio, Ashkala One che ho citato, tendeva a realizzare una volta l'anno un grosso festival per le strade, nei cineteatri e negli spazi di Beirut, facendo, commissionando, dando spazio agli artisti per presentare video, performance, attività teatrali, ricerca, scritti, testi, mostre, tutto quello che certo che naturalmente riguarda anche l'aspetto politico, l'aspetto sociale, l'aspetto di vita collettiva del paese, e poi riguarda la creatività pura. E nella migliore delle occasioni, così come accade anche qui, i due aspetti si mescolano e si completano a vicenda se si tratta di artisti. Una situazione forse un pochino più complessa in altri paesi, per esempio in Siria non c'è tutta questa ricchezza di interventi, le associazioni culturali sono assai più rare e per lo più gravitano intorno a enti quali, non lo so, per esempio il Centro Culturale Francese di Damasco è molto molto attivo, produce dei festival di fotografia, delle mostre continue, dei punti d'aggregazione importanti, e poi ci sono naturalmente le istituzioni governative, ma tutto sommato la scena è decisamente meno dialettica e meno dinamica. Questo non significa che non ci siano dei bravissimi artisti che fanno una ricerca individuale estremamente, estremamente interessante. E il Cairo direi che è una via di mezzo. Ci sono delle istituzioni artistiche molto produttive, molto molto vitali, e sono per lo più private, e la più vitale di tutti si chiama Townhouse, è una galleria d'arte, ma non è una galleria d'arte normale, è una galleria d'arte dove ci sono 5-6 spazi, dove si tengono 5-6 mostre contemporaneamente, si produce ricerca teatrale, si finanzia un lavoro con i bambini di strada del Cairo, che è una città gigantesca, ha intorno ai 16-18 milioni di abitanti, e dove ci sono infiniti bambini nella strada a fare di tutto un po', e quindi un lavoro socialmente utile, diciamo così, molto. A Townhouse si producono gadget, c'è una biblioteca, c'è un importantissimo sito internet, c'è un archivio che documenta l'esistenza e il lavoro di tantissimi artisti dell'area, in particolare egiziani. Si fanno scambi con istituzioni estere. William Wells, il suo fondatore, di origine canadese ma trapiantato in Egitto tanti anni fa, fa un lavoro insostituibile. Fra l'altro un'altra cosa è gli studi. Molti artisti stranieri egiziani vengono invitati a stare lì per un periodo e a produrre lì, e quindi a incontrare anche giovani curatori, spazi alternativi, un po' come funziona Palazzo delle Papesse, diciamo così. Solo che in quel caso i finanziamenti sono sponsorizzazioni di enti tipo, non so, Pro Helvetia, piuttosto che il Goethe Institute, piuttosto che, ecco, istituzioni così, che finanziano una fondazione di carattere privato. Le istituzioni pubbliche sono molto diverse. In Egitto. Istanbul non è una città araba. Certo che a Istanbul uno spazio importantissimo è dedicato al mondo arabo e ai contatti col mondo arabo, sicuramente. Però Istanbul non è una città araba. Nelle città arabe ci sono delle biennali governative, che quindi hanno un valore un po', come dire, sono legate alle istituzioni, e dunque non hanno la ricettività, la vivacità e l'elasticità per documentare veramente i fenomeni più ultimi, più vivaci e più autonomi che le ultime generazioni producono. Queste biennali erano due nel mondo arabo mediterraneo, cioè erano quella di Baghdad e quella del Cairo. Quella di Baghdad naturalmente non esiste più, esiste quella del Cairo, che ha però queste caratteristiche. Poi ci sono altre più interessanti biennali, la Biennale degli Emirati Arabi, che è, mi pare, a febbraio. Dubai credo stia producendo anche una biennale, e poi per quanto riguarda il Maghreb, da non perdere di vista mai la Biennale di Dakar, che è la Biennale Panafricana, dove convergono anche gli artisti dell'area arabo-africana e che non a caso quest'anno è stata vinta per esempio da un marocchino, Munir Fatmi, un bravissimo artista che vive fra Rabat e Parigi. I musei, ce ne sono. Al Cairo c'è un museo d'arte moderna, ad Amman c'è un museo d'arte moderna e contemporanea che ha la collezione più ricca dell'area, una collezione che arriva dagli Emirati, dall'Arabia Saudita, dall'Iraq, in realtà anche una parte islamica che va oltre i confini del mondo arabo e che arriva in Malesia, in Indonesia, in Pakistan, in Iran, e insomma apre un po', allarga tutta l'area islamica. Ma si tratta di musei che io definirei di arte moderna, non di arte contemporanea. Musei pubblici di arte contemporanea nel mondo arabo non ce n'è neanche uno. Spazi espositivi di carattere privato, di fondazioni che si occupano d'arte contemporanea, certo che ce ne sono. Cairo, come dicevo, Town House produce una continua sequenza di eventi. Aveva fatto, dunque, nel 2000 e nel 2001, due edizioni di un festival di arte, diciamo, in strada o nei locali pubblici, che si chiamava Al-Nitak e che riguardava l'area più vivace della città, downtown, un'area immediatamente sulle rive del Nilo, davanti all'isola di El Ghezira. Adesso Al-Nitak non si fa più, ma si fa un festival annuale che si chiama Photo Cairo e che coinvolge tantissimi operatori e tantissimi eventi di Cairo. Si fa in autunno, probabilmente il prossimo anno si farà in concomitanza, forse, non lo so, con la Biennale del Cairo. E per quanto riguarda il Libano, c'è il festival di Ashkalawan che si chiama Homework, compiti a casa, e che si è tenuto fino a questo momento tre volte, con una periodicità quasi annuale. E poi però in Libano anche la Fondazione Arab pour l'Image, questo straordinario archivio di immagini vecchie, produce pubblicazioni, produce eventi, mostre continuamente. Il Libano era il centro editoriale più importante del mondo arabo. Si stampa tantissimo in Libano, c'erano, spero che ci siano ancora, innumerevoli librerie, bookshop, spazi dove c'è una mostra al primo piano, il bookshop al secondo piano, al terzo piano invece si fa, non so, teatro alternativo, performance, cose di questo genere. Era piena Beirut di spazi di questo tipo, e c'erano tante decine di case editrici, più o meno indipendenti, dove si stampava in francese, in inglese e in arabo. E quindi arrivare a Beirut ed essere come me interessati alla scena dell'arte significava comprarsi una valigia in più, come minimo, e poter tornare a casa con 30-40 kg di pubblicazioni ogni volta. Cosa che invece negli altri paesi è difficile, perché non c'è questo fervore, non c'è questa nemmeno libertà e investimento sulla documentazione, sulla ricerca editoriale. Amman va citata. Amman è una città interessante, piuttosto libera, dove si incontrano diverse culture e diverse posizioni. C'è naturalmente la Giordania, quella che era anche la popolazione, la cultura giordana autoctona, ma se così ha senso dire, se esiste un autoctono all'interno di questo mondo spezzettato dal colonialismo e poi dalla ripartizione post-coloniale. C'è stata un'importantissima immigrazione palestinese in Giordania, quindi la cultura palestinese è rappresentata fondamentalmente in Giordania, a parte che nei territori, di nuovo per quello che è possibile, e poi ultimamente c'è stata una pesante, imponente immigrazione irachena. La rivista più occidentale, se volete, più patinata e più vivace dell'area araba sulla cultura di design, di fashion e di arte, si stampa ad Amman e si chiama Skin. La distribuzione è Amman, Beirut, Dubai, Londra, New York, per capire come funziona. Ad Amman ci sono 2 o 3 centri, soprattutto di videoarte, per esempio Macan, la casa delle espressioni, dove regolarmente ci sono serate di presentazione di corti, oppure di film d'autore, di film europeo, di produzione videoartistica, di incontro fra operatori locali, eccetera. E ci sono naturalmente tante gallerie d'arte, Amman è forse il mercato più ricco. Oddio, fra le gallerie d'arte vorrei citare, Townhouse l'ho citata per Cairo, vorrei citare 2 gallerie a Beirut, una è la Sfeir Semmler, che è libanese-tedesca. Andrea Sfeir Semmler è una storica gallerista di Amburgo, di origine libanese, soltanto 8 mesi fa ha voluto aprire anche a Beirut, in uno spazio che assomiglia molto agli spazi di Chelsea, quindi un grande loft nella quarantaine, cioè nella zona del porto di Beirut, uno spazio molto strano, molto inusuale per il mondo arabo, mentre c'è un'altra galleria anche molto interessante che si chiama Ajal e che è gestita da Saleh Barakat, storico dell'arte e gallerista che lavora su media più tradizionali come la pittura, la scultura, la grafica, anche la fotografia, e che però è il più importante esperto d'arte moderna siro-libanese, diciamo così, e comunque sull'area. Saleh, che è un amico, stava partendo per Yale, dove aveva appena avuto l'incarico di fare il visiting professor per 6 mesi all'università di Yale. Spero che riaprano l'aeroporto in tempo per lui per andarci. Amman, come dicevo, invece appunto ha queste caratteristiche di essere un po' un mondo fra i mondi, e quindi con delle commistioni e delle ricerche di mercato importanti. E poi ad Amman c'è Darat el Funun, che è una fondazione diretta e voluta da Sula Shoman, di origine palestinese, videoartista e pittrice, che è uno spazio unico, di nuovo aperto ai contatti fra l'Oriente e l'Occidente, dove si fanno mostre, si fanno incontri, si fanno workshop che durano in genere tutta l'estate. È uno spazio bellissimo, di straordinario fascino, sulla collina che domina il centro storico di Amman, all'interno del quale c'è una chiesa bizantina del IV secolo, per dire, le rovine, gli scavi di questo. E si fa ricerca, si dà spazio agli artisti. Direi che si fa il possibile in queste realtà, in questi spazi, per essere vivi e per permettere ai giovani di avere un futuro. In questi giorni c'è il Festival del Cinema Arabo a Parigi, che è pieno di libanesi. Fra l'altro partecipa a questo festival Akram Zatari, che è a Parigi per colpa mia, nel senso che lui era venuto in Italia per realizzare con me un progetto sul parco di Monza, è arrivato sabato 9 luglio, mercoledì è scoppiata la guerra e lui non ha potuto rientrare a Beirut, e quindi è andato poi direttamente a Parigi, dove partecipa a questo lavoro, e noi il 22 settembre mostreremo un lungo video suo. In Italia non c'è assolutamente niente, non c'è nessun luogo dove sia possibile avere una documentazione sul mondo arabo. Modestamente, io credo che in un paio d'anni questo luogo lo farò. Non so esattamente se qui o in Spagna, per ragioni logistiche, ma lo farò, nel senso che io sto lavorando per questo, per creare un ponte. Un ponte continuo, un ponte aperto, un ponte percorribile nei 2 sensi, e però per il momento sono semplicemente una curatrice, appunto una persona che lavora autonomamente, e autonomamente non si fa nulla, è necessario raccordarsi, è necessario collaborare, e comunque credo che in un paio d'anni questo esisterà. Come centro permanente, voglio dire, come centro di ricerca è proprio un ponte, l'immagine giusta è quello che manca. Naturalmente sono i finanziamenti. Sto raccogliendo tantissimo materiale video, materiale fotografico, materiale bibliografico, tantissimo, e al momento non so dove metterlo, nel senso che questo diventerà il patrimonio per... iniziale di questo spazio, però secondo me una roba così non è uno spazio, è un centro dove appunto la gente deve poter andare e venire, dove ci devono poter essere scambi e quindi finanziamenti per questi scambi. Vediamo, forse potrebbe essere Palermo, che avrebbe anche una vocazione mediterranea. Io insegno a Palermo, quindi il prossimo anno apriamo un osservatorio sul Mediterraneo. Abbiamo accolto una stegista dalla Biblioteca d'Alessandria, una giovane ricercatrice egiziana, fuori da tutti i protocolli d'intesa, ma inventandoci un'idea di borsa di studio così, che poi, perché noi abbiamo naturalmente i protocolli d'intesa Erasmus, ma sono europei. E invece vogliamo provare a istituire dei protocolli misti pan-mediterranei in qualche modo. E, è complicato, c'è la burocrazia, c'è il problema del denaro, dei visti, che sono, insomma, sull'Egitto per esempio sono problemi seri, o uno ha un passaporto europeo oppure bisogna fornire un'infinità di garanzie allo Stato italiano per cui qualcuno possa venire in Italia anche solo per un periodo. Il Libano non era così, non ci sono limitazioni alla circolazione degli artisti libanesi, alla circolazione dei libanesi in Europa, perché non c'è immigrazione in realtà, ma sugli altri paesi è complesso. Quindi sono tutti temi da affrontare, da sviluppare, possibilmente da risolvere nel tempo, però siamo qui apposta.